Malu, un passo in catu. Ciao Malu.
Ciao, buona domenica.
Buona domenica a tutti voi, buona domenica a tutti.
Buona domenica Malu, parto da questo perché poi anche ho visto un po' il mondo rossonero, magari qualche tifoso un pochino più distratto ha realizzato, cioè, ah, quello è Malu, dico, cavolo, ragazzi, per noi è la sicurezza Malu, dovreste mi essere sorpresi.
Dico soltanto che quando sono addetti ai lavori come nel mio caso, direttore sportivo e si è coinvolto affettivamente, c'è sempre la situazione strana, no? Cioè, vero, praticamente vero. Sono quelle cose che non capitano a tutti, no? Tu di essere in quell'ambiente e trovarti anche tu affetto. In questo caso è capitato, io poi sapete, collaborando con voi, non è che sono uno che ama tanto, mai parlato a lungo di mio nipote sulle frequenze.
Hai fatto la sponsorizzazione,
no,
dai.
No, io sono addetto ai lavori, tutto quello che arriva deve essere sul campo e infatti chiaro. Anche ultimamente ne voglio parlare meno possibile, però giusto la settimana in attesa del suo esordio, sicuramente che a merito va dato al Monza che ha creduto in questo ragazzo giovanissimo, con il dottor Gagliani, allora presidente Berlusconi, direttore Modesto e Antonelli, perché c'era pure Antonelli, l'attuale direttore che oggi ha perso purtroppo per lui contro la Roma, tipo sì. Antonelli direttore del Venezia,
sì.
E poi dopo il Milan che Gioffre Monciadà, il direttore tecnico della formazione rossonera, lo conosce dall'età di 12 anni, Gioffre è di origine francese e lo conosce non bene, benissimo, l'ha sempre seguito, non era la prima volta che il nome veniva accostato al Milan, ma anche all'epoca di Maldini Massara, poi il ragazzo era giovane, si è tentato altre situazioni. Sta di fatto che questo matrimonio, che diciamo era nell'aria già da qualche anno, si è consumato in una sessione di mercato dove avendo fatto bene il ragazzo c'erano anche altre squadre interessate, perché comunque il ragazzo a livello di statistiche e di quello che ha dimostrato ha fatto bene, soprattutto se devo prendere una partita su tutti, proprio quella con la Fiorentina, perché quella partita magari ai più che non lo conoscevano ha fatto comunque una partita importante.
Senza dubbio, e tra l'altro ti abbiamo visto proprio, infatti è una duplice curiosità in questo senso, ti abbiamo visto proprio lasciare a un certo punto la diretta televisiva, credo proprio fossi tu stessi parlando su Sport proprio Italia.
Stavo parlando con i nostri canali tutto il mercato.
Ah, ecco, insomma,
del nostro editore che
ecco, vedi.
Avevo chiamato Nicolò, cioè l'ho chiamato, Nicolò mi ha detto è 18:30, incomincia la diretta con Piccari e Pallomeni, praticamente Maracanã, mercato in diretta.
Chiaro.
E io ho detto assolutamente sì, perché devo fare un po' tutte le TV, passavo lì, poi devo andare a Sport Italia, devo andare a Devo salutare i ragazzi di Sky, comunque alla fine.
No, insomma, ti abbiamo visto proprio lasciare di fretta e furia lo Sheraton. Esatto.
A quel punto tu non pensi niente e basta.
Esatto, insieme all'agente Fabrizio Ferrari. E ti chiedo.
Fabrizio era Francesco Lucci.
Esatto, e ti chiedo, Malu, se tra queste squadre che hai detto giustamente tenevano comunque sotto osservazione Bondo, c'era anche la Fiorentina, perché qualche rumor c'è stato, ma ti dico. Di rumor ce ne sono da giugno, da quando Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina, si è subito detto una delle sue richieste più specifiche riguarda proprio Bondo. Ti chiedo se ce lo puoi confermare, se era un discorso più estivo, se si è mosso qualcosa anche a gennaio.
Dico che comunque come la Fiorentina anche altre squadre seguivano un ragazzo, perché comunque sta facendo bene. È normale che mister Palladino, avendolo avuto e soprattutto essendo assieme al mister Nesta l'artefice di questa crescita di questo ragazzo, è normale che lo conoscesse bene e magari sicuramente ha fatto il suo nome a Pradea Goretti, la dirigente fiorentina, la dottor Ferrari e tutti. Dunque alla fine diciamo un'offerta ufficiale e tutto
non è arrivata.
L'interesse assolutamente c'era, però l'offerta non è arrivata. Poi ripeto, il mercato è talmente veloce che magari uno poteva anche fare una programmazione più per giugno, però a volte a gennaio succedono dei colpi di scena che magari uno, non dico non prevedeva, perché nel mercato tutto può capitare, però bisogna anche dire le cose come stanno, che questa trattativa lampo Lampo nel senso della chiusura, Masce, per il fatto che comunque il Milan fino a poche ore prima non doveva fare nessun centrocampista in uscita. Poi arriva l'offerta del Marsiglia per Benasser, Benasser accetta. A quel punto il Milan sicuramente ha dovuto andare sul centrocampista, e la proprietà e la dirigenza hanno puntato tutto su Warren, su Bondo, e niente, a quel punto Gagliani, la persona di calcio qual è, a padre di famiglia, quando ti chiama una società importante per un tuo giocatore che ha 21 anni, sicuramente esce più l'aspetto romantico della persona, perché giustamente, come dico, siamo in un mondo in cui a volte si perde un po' questo romanticismo nel calcio. Invece in questa trattativa, oltre all'aspetto mio familiare, ma anche questo aspetto del dottor Gagliani, che in un momento in cui la squadra è in difficoltà si priva di un giocatore che fino a poco tempo fa era uno degli intoccabili della squadra, vuol dire che comunque il calcio vive anche di certi sentimenti, e questa è una bella cosa.
No, poi il Monza l'abbia fatta a titolo definitivo, secondo me ti dice anche il fatto che il Milan, insomma, abbia intenzione di puntarci, altrimenti non avrebbero speso determinati soldi. Virginia, per Malù.
Io volevo rimanere nel limbo tra mercato e campo, no? Perché l'ultimo acquisto della Fiorentina invece è stato Niccolò Fagioli. Ieri abbiamo ascoltato anche qui su Radio Firenze Viola la conferenza, e si parla già di una possibile maglia da titolare in vista della partita contro l'Inter. Esatto. Io, Malù, volevo chiederti come vedi questo acquisto e come vedi un possibile esordio di Fagioli proprio contro l'Inter lunedì?
Innanzitutto, io l'ho detto quest'estate per Moise Kean, che praticamente la Fiorentina fa parte di quelle società e quando un giocatore importante vuole trovare il suo Edoardo, vuole trovare la sua dimensione, sentendosi protagonista in prima fila, è la Fiorentina. Quest'estate, quando parlavo proprio sulle frequenze di Radio Firenze, ho detto: Moise Kean, se trova, diciamo, le giuste condizioni, ma le troverà, perché l'allenatore Pallatino lo voleva già lo scorso mercato a Monza, quando lui poi andò all'Atletico Madrid, poi tornò alla Juve. Aveva capito che comunque con la Juve era finito il suo periodo e aveva bisogno di una nuova realtà. Lui, siccome gli piace anche la musica, io ho detto: se viene accolto come una rockstar, si sente una rockstar in senso proprio...
Come una trap star, ti devo correggere, Malù, ora sono tutte trap star, non ci sono più le rockstar.
C'è un sound interessante.
Ma ci sono le rockstar oggi, secondo me non ci sono.
Supera la cifra, ce l'ha veramente in doppia cifra, qualcuno ha sorto il naso, però poi alla fine, se uno conosce un po' il ragazzo, sa che le motivazioni fanno la differenza. Posso fare soppi e incolla con Fagioli, che punti via, da un partito dopo gli europei deve essere un punto di riferimento della nuova Juve di Thiago Motta, purtroppo per lui non lo è stato, e adesso la Fiorentina per lui è un'ottima opportunità per tornare a essere protagonista, come successe a Vari Casaldi, al povero Bove fino a poco tempo fa quando era in campo, a Gli, a Gosens, a tutti i giocatori che magari dove erano tra virgolette considerati non più prime scelte. Invece qui alla Fiorentina hanno trovato la loro dimensione. Ecco, questo secondo me è la cosa che deve prendere come esempio, come la stessa cosa per il Bagnoli.
Ecco, io, Malù, ti chiedo se sei rimasto stupito di quanto hai visto giovedì sera, perché onestamente tutti davamo, non ti dico per spacciata la Fiorentina, ma quantomeno l'Inter in condizioni molto agevoli e favorevoli per venire al Franchi a fare risultato. Invece è venuta a fare risultato, nel senso che è stato un 3-0 per la Fiorentina, e quindi bene per il mondo viola, probabilmente una vittoria inaspettata anche per portata, no, di quello che è stato. E poi ti chiedo, anche alla luce insieme dell'entusiasmo che si è generato dopo questa partita, se secondo te, come abbiamo chiesto anche a Dodò e Pallatino, dopo il mercato di gennaio, questa è una Fiorentina che può giocarsela per arrivarci, per provare ad arrivarci in Champions League?
La Fiorentina ha il dovere di provarci, non lo so, solo il Bologna ci ha provato, è andato fino in fondo e ci è arrivato. Quest'anno non si sa ancora, ci saranno solo 4 o 5 squadre per la Champions. Indipendentemente da quello, la Fiorentina deve alzare la barra delle sue ambizioni. La Conference non può più sempre diventare l'unico obiettivo da prendere ogni anno, ma bisogna alzare il tiro sull'Europa League e sulla Champions League, visto che comunque c'è qualche squadra importante attardata, o comunque sei lì che te la giochi. Il momento di riflessione c'è stato, in quel momento lì io stesso ho detto ci sta, perché comunque a volte bisogna anche essere onesti, quando ha fatto 8 vittorie consecutive e certe partite l'ha vinta anche in maniera sporca, tutto andava bene. Quando si perde non bisogna ogni volta subito buttare al macero quello che si è fatto quando tutto andava bene. Dunque c'è stato un momento di riflessione e poi le 3 vittorie consecutive, state vittorie che hanno galvanizzato l'ambiente, quella con l'Inter, che con una specie di andata e ritorno, che l'andata è vinta 3-0. Adesso ritorna San Siro, buttiamo la battuta, vediamo come andrà, ma sicuramente ha dato una convinzione che è una squadra che se la può lottare fino alla fine con tutte, anche con le big.
E sulla partita proprio contro l'Inter, cioè chiaro, non ti dico te l'aspettavi, perché credo non se l'aspettasse nessuno.
La partita perfetta, è andato tutto bene per la Fiorentina ha capitalizzato tutto quello che gli è capitato. L'Inter, con tutto il rispetto, non è stata la solita Inter, ma la prova del 9 è di lunedì, vediamo se è stato una partita che fa storia a sé, oppure se la Fiorentina, qualora dovesse andare a vincere a San Siro, comunque andasse a fare una super prestazione a San Siro, vuol dire che la Fiorentina è guarita, l'influenza è passata ed adesso fino a fine campionato deve alzare, deve tenere questi ritmi, dunque sempre schiacciare il pedale sull'acceleratore senza attaccarla fino a maggio.
Assolutamente sì, tu parlavi di obiettivi, Malu, tra l'altro ora poi dopo approfondiamo, perché in realtà se ti ricordi, no, anche te Virginia, Palladino a un certo punto disse l'obiettivo è fare più punti del girone d'andata. Ora, sì, i più distratti si saranno dimenticati che il girone d'andata è finito contro l'Inter, appunto, la Fiorentina, sì, ha fatto 36 punti, quindi possiamo intanto dire che la Fiorentina punta a fare 73 punti, e sono tanti, sono tanti, quindi forse non è così bassa l'asticella che ha messo Palladino, forse anche lo stesso Raffaele si aspettava di perdere.
Mi sa di sì, mi sa.
Perché insomma 73, sì, con 73 si fatica a non arrivare in Champions, dico io, a meno che poi tutte non arrivino sì, con tanti punti, che vorrebbe dire che ci sarebbe una classifica molto spaccata, cosa che al momento ancora non c'è. Però ti porto su un tema che ti ho preannunciato anche quando ti ho chiamato per organizzare il collegamento, che mi ha molto colpito e approfondirò anche nelle prossime ore, che è quello che ha detto ieri Antonio Conte, perché forse molti non se ne sono accorti, ma durante la conferenza stampa di presentazione della partita del Napoli contro l'Udinese, il tecnico azzurro ha dato anche delle risposte molto forti. Naturalmente era la prima conferenza post mercato, quindi c'è stato anche modo di confrontarsi su argomenti più di ampio raggio, che non fossero solo la stretta attualità della partita, e ha detto una frase che secondo me per il mondo fiorentina deve essere importante, importantissima, fondamentale. Ha detto: avere il centro sportivo dove ci alleniamo tutti insieme, dove siamo una squadra, dove viviamo tutti insieme, per me vale più di un grande acquisto del post Kvara. Cioè, io ti voglio portare a riflettere su queste dichiarazioni, Malu, perché secondo me agli occhi, alle orecchie di un tifoso della Fiorentina questa è una roba importante, perché se Conte dice così, tra virgolette, ti strizza un po' anche l'occhio. Non che venga a allenare la Fiorentina, perché sennò poi subito da casa attaccano. Però quanto forse noi per primi sottovalutiamo l'importanza di avere una struttura del genere, no?
Sì.
Ma vi dico una cosa, in Italia in generale non abbiamo mai avuto la cultura del centro sportivo, cioè, hanno avuto sempre poche squadre, quando all'estero, soprattutto in Inghilterra ma anche in Francia, centro sportivo a volte c'hanno squadre anche di quarta serie, la nostra serie B per dire, no? E dunque io dico sempre che il centro sportivo è l'anima e la base di una squadra, è lì che parte tutto. Bisogna avere centri sportivi moderni all'avanguardia, quello che ha la Fiorentina, che è uno dei più belli al mondo, è qualcosa che deve fare da scuola anche per le altre squadre.
Ma vale davvero più di un top player? Io lì ti voglio portare.
vale tanto tanto, perché giustamente a volte quando tu, società, spendi 50 milioni per un giocatore, A volte io ti dico, spendi 50 milioni per il centro sportivo che ti rimane a vita, perché il giocatore può anche tra virgolette avere un infortunio, può non rendere in base a quanto l'hai pagato. Però a volte quando sento delle proprietà dire, cioè magari essere titubanti su costruire un centro sportivo, io dico semplicemente prendo un giocatore in meno o due giocatori in meno per il centro sportivo.
Poi non so se sarà questo il caso del Napoli, scusami Virginia, perché insomma mi sembra che la stiano un po' tirando per le lunghe, nemmeno sullo stadio, sul centro sportivo, il che mi fa credere che insomma non sia proprio ai primissimi posti tra le idee di De Laurentiis.
Anche Virginia. Perché poi ci vuole anche un giusto connubio, Malu, correggimi se sbaglio, tra l'avere un centro sportivo del genere, che comunque ti permette anche di far crescere molto di più i giovani, no? Facendo starli, facendo sì che stiano a contatto anche con la prima squadra, e però ci vuole anche un allenatore che ci creda nei giovani, perché non è scontato, cioè anche lo stesso Italiano, uno dei, diciamo, dei meriti per quanto mi riguarda, è stato quello di comunque aver fatto tanta fatica a puntare sui giovani anche in momenti in cui ce n'era bisogno.
Stabile, se non perché comunque fosse stato per l'infortunio di Dodò, credo che non avrebbe
Esattamente. Mentre Palladino mi sembra che al di là, diciamo, di Comuzzo, che ormai cioè, è diventato una colonna portante di questa Fiorentina, però anche il rischiare in qualche modo di portarsi sempre dietro qualche ragazzo della primavera, come possono essere Rubino, Caprini,
e l'ha fatto lo stesso Harder, no,
esatto. Quindi mi sembra che ci voglia puntare, no, su questi ragazzi.
Prima arrivante della primavera, prima di prendere Monza come squadra, arrivato nella primavera, dunque molto
certo.
C'è ancora il timbro, dici,
a questo mondo. E poi io ripeto, io sui giovani bravi punto sempre, senza sovraesporli, senza tra virgolette metterli alla berlina, però sicuramente sui giovani bisogna puntare.
Eh sì, credo che anche Raffaele Palladino condivida il tuo ragionamento. Grazie mille, Malumpa Sincatu, per essere stato con noi in questa domenica.
Buona domenica.
Grazie ancora.